le perle che ci arrivano dobbiamo veramente stimarle, dobbiamo valorizzarle più di perle reali e veramente capire che la nostra vita può prendere una forma diversa man mano che ci fidiamo di Dio, della Sua parola, man mano che ci fidiamo del Suo progetto. Man mano che ci fidiamo della famiglia spirituale dove ci ha inseriti, man mano che ci fidiamo di quello che è il nostro ambiente spirituale e quello che Dio ci ha chiamato a fare insieme. E questa mattina, brevemente, in tema con quello un po' che abbiamo ascoltato, vogliamo vedere qualcosa che è nel cuore di Dio e che sicuramente preme tantissimo a tutti quelli che si avvicinano a Dio. Ho detto sempre, lo risottolineo questa mattina, che Dio è quello che ha la coscienza della massima gioia, perché? Perché ovviamente è al di fuori del tempo e dello spazio, non c'è male alcuno in Lui, c'è una pace, un equilibrio, una giustizia, ma nello stesso tempo, fino a che esiste il male, fino a che esiste la dispensazione della grazia, fino a che esiste la possibilità veramente di accettarlo, rifiutarlo, lui ha un peso grandissimo per tutti quelli che versano nelle tenebre, per tutti quelli che sono distanti dal suo amore, dal suo progetto, per tutti quelli che hanno realmente l'inferno dentro. E questo sicuramente è un aspetto fondamentale della Chiesa che siamo chiamati ad avere come missione, quella di andare e portare un messaggio di riconciliazione. Ma poi c'è un altro dolore profondo nel momento in cui ci avviciniamo al suo cuore, che è il cuore di padre, il cuore di madre, il cuore di chi in realtà vede i suoi figli, quindi non più le persone estranee, ma i suoi figli come schiacciati, come distrutti, come ammalati veramente di malattie che distruggono e non solo, e non soltanto, e non prevalentemente le malattie fisiche, ecco perché le malattie fisiche possono distruggere il corpo, le cellule, ma le malattie psichiche o le malattie dell'anima cosiddette sono malattie molto più gravi perché in qualche modo ci tormentano, ci distruggono e ci impediscono di avere comunione con le sofferenze di Cristo, che è una delle chiamate fondamentali del cristiano. Tu lo sai che sei stato chiamato ad avere comunione con le sofferenze di Cristo. E le sofferenze di Cristo certamente non erano i disturbi ossessivi compulsivi, non erano la depressione, non erano, ma la sofferenza della solitudine, della persecuzione, dell'essere in un sistema veramente dove non si valorizzava quello che era giusto, la luce, dove anzi gli uomini preferivano nascondersi perché avevano paura che la luce potesse manifestare le loro opere. La sofferenza di Dio è grande. E nel trattare brevemente questo argomento, prendendo spunto da un versetto del profeta Geremia, qualcuno che di sofferenza ne sapeva abbastanza, come d'altronde tutti i profeti messi tra Dio e gli uomini vivevano questo conflitto, questa difficoltà, perché sentivano da una parte il cuore di Dio, dall'altra parte vedevano la realtà del popolo di Israele e realmente questo gli faceva venire la gastrite, l'ulcera, veramente vivevano. Geremia spesso è chiamato il profeta piangente. Diciamo perché? Perché piangeva, piangeva e non piangeva perché gli erano andati male gli affari o piangeva, ma piangeva perché sentiva il cuore di Dio e identificato col cuore di Dio sentiva questo dolore profondo per la figlia del suo popolo, per Giuda in certi momenti, ma per tutto il popolo di Dio, l'Israele reale, l'Israele spirituale. E questa mattina voglio brevemente sottolineare questo aspetto e capire come Dio ci dà veramente la possibilità di essere medicati e di medicare, di essere medicati, curati e di curare. Questo è un aspetto fondamentale. E per trattare questo aspetto, nonostante la mia cultura, non ho preso come riferimento dei grandi nomi della filosofia o della scienza, o Freud, o non lo so chi, Lacan, o altri psicoanalisti, o uomini della filosofia, di scienze di questo secolo che sembrano che siano elevate, ma alla fine stanno cercando qualcosa senza realizzare il progetto meraviglioso di Dio, quindi alla fine ci fanno scantonare nell'umanesimo. Ma io so che nella mia vita è diventato referenziale, è diventato punto di riferimento il Vangelo, è diventato punto di riferimento Cristo, è diventato punto di riferimento la sua parola, alla quale devo dirvi che nella misura in cui ho dato adesione, di cui mi sono fidato, ho visto realmente delle trasformazioni grandi. E questo naturalmente è un miracolo, perché all'inizio ero io che guardavo la parola di Dio dalla mia mente e dicevo: questo mi piace, questo non mi piace, questo non va, questo bisogna riferirlo al tempo storico, questo qui, questo lì, come tanti e tanti ancora oggi si approcciano alla parola di Dio cercando di dire loro quello che è Dio, di sostituirsi a Dio nella interpretazione. Ma ringrazio Dio che lo Spirito Santo è vivente e ancora ci aiuta questa mattina. Il verso che voglio leggere è un verso molto conosciuto, in Geremia capitolo 8, il verso 21 e soprattutto il 22. Ci fermeremo solamente brevemente su questi versi e riceveremo un'esortazione che il Signore ci vuole dare questa mattina. E così dice la Scrittura: per la piaga della figlia del mio popolo io sono tutto affranto, sono in lutto, sono in preda alla costernazione. Non c'è un balsamo in Galad, non c'è laggiù nessun medico. Perché? E questo è l'urlo del profeta, ma è l'urlo che dovremmo percepire nella nostra vita, sia per quanto riguarda le nostre piaghe, sia per quanto riguarda le piaghe delle persone che Dio ci mette accanto. Perché sapete, il cristianesimo è tutto grazie e apostolato: ricevo, vengo trasformato, divento stimolo di trasformazione, di cambiamento per gli altri. È un percorso che non può che comprendere questi due aspetti importanti. Perché questo è il dolore profondo che Dio sta vivendo quando guarda la sua Chiesa. E non nel senso astratto. Certo, potrebbe guardare la sua Chiesa e già disperarsi o dispiacersi, come è ben divisa, in conflitto, ognuno pensa di avere il monopolio della verità e quindi ci si lotta nel nome di Dio, quindi si entra in conflitto, si vivono delle guerre sante a colpi di versetti o di teologie. E questo già è un dolore grande per il cuore di Dio, ma la sua lente di ingrandimento poi scende e guarda al di là di queste entità che sono le chiese, le denominazioni, le confessioni, guarda le persone dentro, guarda i singoli, guarda le relazioni, e lì vede che anche nell'ambito delle relazioni in ogni comunità ci sono ferite, ci sono tensioni irrisolte, c'è non perdono. Tante volte, sapete, tutte queste cose magari non vengono identificate perché si vive in un clima così forte, così di dominio, di controllo, che uno non ha il tempo neanche di accorgersi che cosa sente per l'altro. Ecco perché dei sistemi totalitari quante volte sono rimpianti da alcune persone. Io parlo con alcune persone che mi dicono: ma quando c'era Mussolini era meglio. Ma era meglio perché? Ma perché il dominio, la paura, costringeva tutti a stare al proprio posto, non perché c'era un amore reale, una relazione reale. Quando c'è un sistema che domina, quando c'è un sistema che controlla, che ti impone le cose, apparentemente si funziona. Ma poi provate, come dico sempre, ad andare a vedere quello che succede in un esercito dove tutti sembra che obbediscono l'uno all'altro, ai superiori, e poi invece nella realtà ognuno è contro, ognuno va fuori a fare pagare, ci sono vendette, ci sono altre cose. Ma dicevo, l'altro dolore di Dio chiaramente riguarda le relazioni che ci sono nell'ambito della famiglia spirituale, quindi non più delle varie famiglie, ma della famiglia singola spirituale. Ma la lente di ingrandimento va ancora più avanti e si personalizza. Dio guarda la mia vita e la tua vita e dice: perché? Perché non ti curi? Perché non ti medichi? E perché non vieni medicato? Perché in realtà questo luogo speciale che è la presenza di Dio ed è la Chiesa non può essere un ospedale, non può essere un luogo dove si guarisca, non dove ci si prenda delle altre infezioni come succede nei nostri ospedali, ma dove si guarisca dal male. E il cuore di Dio è in lutto, in preda alla costernazione, e il nostro cuore dovrebbe sentire lo stesso dolore per il male che tante volte ancora ci affligge, per il male che ancora ci condiziona, per il male indipendentemente da come si manifesti. Sapete perché? Il male ha varie forme. Noi tante volte quando pensiamo a essere ammalati in un senso generale, la prima idea che abbiamo dell'essere ammalati è per esempio l'influenza. Per ora sta toccando il picco, quindi ci sono un po' di persone attaccate dal virus di ceppo A o non so quale altro tipo di ceppo o da altri tipi di virus, eccetera eccetera, e noi pensiamo la malattia è una malattia sicuramente. Poi se andiamo più in profondo scopriamo la malattia forse psichica, la sofferenza tremenda che centinaia di migliaia di persone, l'uso di antidepressivi nelle città del nord è arrivato a vertici incredibili. Perché? Perché ormai il malessere non è curato. Come dice, anzi, quelli servono per curare. Sì, ma questa è una cura alla leggera. Il mio popolo, i miei profeti dicono: Prozac, Prozac, pace, pace. Curano alla leggera la piaga del mio popolo. Anche questo è un curare alla leggera, perché sebbene i farmaci siano una cosa importante, possono essere una stampella, eccetera, eccetera, possono dare un'anestesia, ma il nostro Dio è un Dio che guarisce nel profondo, è un Dio che guarisce nella radice del nostro male. Non dice ammughiamo, non dice stendiamo un pietoso velo, non dice anestetizziamo tutto, copriamo tutto, forse per un momento è il male minore, ma il suo percorso è un percorso di cura della nostra vita perché possiamo essere medicati. Non c'è balsamo in Galad. Balsamo era una specie di resina con cui si facevano profumi, e credo che uno di questi fosse una sostanza, in questo momento non mi ricordo il nome perché, ma una sostanza che veniva usata nera, di colore nero, che aveva non solo una funzione per profumo, ma ha una funzione grandemente antibatterica, per cui veniva usata questa resina particolare, credo che si chiama l'ostorace, non mi ricordo bene, ma veniva usata per le malattie influenzali, cioè, dovremmo ritirarla fuori, come a dire per tutte le cose che influenzano la nostra vita. E ora capite bene che il senso di malattia si allarga. Qui non stiamo parlando di piaga semplicemente che si manifesta fisicamente, la mia dermatite, la mia tite, non so qual è, o tite, sinusite, ite. Non neanche la mia ansia, la mia, queste certamente, ma ancora di più, tutto quello che ci influenza, tutto quello che ci blocca nel progetto di Dio, in realtà è una influenza negativa, è una piaga. E allora, come abbiamo ascoltato poc'anzi da Daniela, cioè è importante realmente che veniamo liberati dalle influenze che non cooperano alla nostra vita. Dio ha un grande dolore quando non veniamo liberati dalle cattive influenze, da quelle cose che ci impediscono di andare al centro della volontà di Dio, di vivere un'armonia con noi stessi, un'armonia di coppia, un'armonia di comunità. Ci sono tante influenze che lo Spirito Santo vuole curare nella tua vita, nella mia vita, e per cui Dio sta soffrendo grandemente e sta dicendo: non c'è un balsamo in Galade, non c'è laggiù nessun medico. Perché? E andiamo verso la conclusione. Perché dunque la piaga della figlia del mio popolo non è stata medicata? E poi continua, il profeta piange, si dispera, si tormenta. Questa mattina lo Spirito Santo ha un desiderio grande. Non solo è sensibile alle nostre piaghe, alle nostre ferite, non solo è sensibile al dolore tante volte che non ci porta al ravvedimento, ma ci porta alla morte, della tristezza secondo il mondo che tante volte ci affligge e siamo inconsolabili e non vogliamo superare. Tante volte potremmo superare con un atto di fede certi ostacoli, invece continuiamo lì a tormentarci, a soffrire, a dire perché quello non è così, e perché quello è là, e perché quello è sopra, è sotto. Viviamo una malattia di lamentite cronica, viviamo una malattia di criticismo acuto, viviamo malattie di accusazione idiopatica. Non sto impazzendo. Sto dicendo che tante volte ci ammaliamo di tante cose che ci hanno influenzato e abbiamo bisogno di questo balsamo. Abbiamo bisogno non tanto di un medico, ma abbiamo bisogno del grande medico, che poi si serve di strumenti umani, abbiamo sentito, anche per curare, per correggere, per aiutare la crescita e lo sviluppo della nostra vita lì dove il male ci ha bloccato, i traumi ci hanno lasciato lì. Tante volte troviamo nella scrittura il popolo di Israele quasi in questa rassegnazione, come a dire: no, è troppo grande il male che ho avuto, non potrò andare oltre. E questo spirito di rassegnazione, di fatalismo, si è abbattuto questa mattina nella tua vita, nella mia vita. C'è una piaga, ma c'è una cura. E il balsamo non dobbiamo andare in Galad per andare a comprarlo. Il balsamo è lo Spirito Santo, il balsamo è presente. Ci alziamo in piedi. Il balsamo ancora sta cercando di mostrarti direttamente, e questa è una funzione che lo Spirito Santo sta facendo con ognuno di noi. Tu sai la tua malattia. Tu sai che cosa sta influenzando la tua vita. Tu sai che cosa ti fa venire sempre in ritardo. A proposito di certi esempi, tu sai che cos'è che prende il sopravvento rispetto a delle priorità, a delle cose dove è importante che tu ci sia. Io vedo, sono precisissimo col prendermi gli integratori, le medicine, le cose, cerco di non mancarne uno. Magari fossimo così precisi con gli appuntamenti che Dio ci dà, questo ci guarirebbe, mentre gli integratori, io spero che facciano bene, dico forse male non dovrebbero fare, ma Dio ci fa sicuramente bene. E allora perché essere così diligenti per l'integratore, per il cibo bio, che si è sostituito a Dio, bio è diventato più importante di Dio, perché e non capire quello che ci sta bloccando, quello che ci sta impedendo di entrare nel progetto di Dio? Non abbiamo bisogno di andare in Galad, il balsamo Dio ce lo ha messo dentro. Non c'è un medico, non abbiamo bisogno di un medico, nel senso Gesù è il grande medico, ma Dio si serve anche della famiglia perché ognuno, perché le membra abbiano la stessa cura. Dio ha messo nel corpo le membra diverse perché abbiano cura le une delle altre, e questo naturalmente significa che la guarigione non è solamente un processo verticale, ma è legato anche alla relazione, è legato anche a poter ricevere veramente quella cura, quella correzione, perché tante volte la cura è una correzione. Io per correggere, per curare la mia obesità, ho dovuto correggere con una correzione dietetica, e la correzione non sembra essere per il momento causa di allegrezza. Dice la scrittura, la disciplina non è qualcosa che piace soprattutto a un indisciplinato come me, ma poi produce un pacifico frutto di normopeso, di peso, per quelli che sono stati addestrati da quella disciplina, da quel sacrificio, da quella spinta. E allora Dio ci sta chiedendo realmente di collaborare a questo processo di guarigione in cui ci medichiamo noi, cioè ci preoccupiamo noi della nostra malattia e lasciamo che altri ci aiutino a guarire, e possiamo diventare persone che aiutano quelli che stanno male. E vogliamo pregare alla fine di questa breve esortazione, non mi voglio allungare perché ci sono state già tanti messaggi questa mattina, anche durante la lode e l'adorazione, e non dobbiamo disperderci, ma Dio ti dice in maniera sintetica: curati, medicati, guarda la tua piaga, guardala, ma intanto prendi la medicina giusta, perché se prendi una medicina che vuoi tu solamente perché hai il gusto, la bustina che ti piace, non è detto che faccia effetto per la tua malattia. Curati. Se non hai chiarezza della tua malattia, i test tante volte della vita la metteranno in evidenza. Sono gli esami che Dio ci fa fare. Gli esami non li andiamo a fare in un ospedale, ma la chiesa in un ospedale è un punto di test. Se tu alla fine non riesci a stare con nessuno, hai una malattia che si chiama solitudine acuta, cronica. Se tu ti sciarri con tutti, vuol dire che il problema sei tu. Se tu non riesci a costruire con nessuno, c'è qualche problema in te. Non sono sempre gli altri sbagliati. Prendi coscienza dei test che Dio ha preparato nella tua vita, nella tua relazione, per fare venire fuori il male. E il male tante volte viene fuori, ma quando viene fuori, non dire: ah, ho scoperto di essere allergico alle chiese. Tanti oggi hanno risolto così la loro problematica di relazione, come a dire direttamente: sono allergico alla Chiesa. Ma come? La Chiesa è la famiglia di Dio, sei allergico alla famiglia di Dio. abbiamo bisogno di guarire per diventare compatibili, per diventare complementari, per diventare una squadra fortissima che porterà questo messaggio di guarigione in Cristo a tutte le genti e che diventerà veramente un balsamo per gli altri. Questo è quello che Dio si aspetta. Lui vuole realizzarlo, curarsi, medicarsi per poi medicare, fare l'infermiere di se stesso, comprendendo quello che ti serve, comprendendo quello di cui hai bisogno, non ignorando la tua piaga, non curando alla leggera, lasciando che qualcuno ti aiuti ad essere ancora più rigido con il male che deve essere tagliato dentro di te. Tante volte abbiamo bisogno, confessate gli uni gli altri affinché siate guariti. La confessione, il parlare, come stamattina abbiamo sentito anche Alexandre, il condividere il proprio male serve perché per prendere una posizione ancora più forte e dire voglio guarire e voglio guarire anche con l'aiuto degli altri, col sostegno. Perché? Per stare solamente bene? Quando finalmente stiamo bene, siamo guariti, abbiamo raggiunto la pace, abbiamo raggiunto la relazione familiare ideale, abbiamo raggiunto tante cose, Dio ci dice adesso ti mando per essere una buona notizia per le famiglie sfasciate cristiane, per quelli che si separano, per quelli che si distruggono, per quelli che fanno faide spirituali, per tutti quelli. Sì, tu, non con le parole, ma con l'esempio della tua vita trasformata, perché a fare le prediche, dico, tutti potremmo essere dei predicatori volendo, ma dei praticatori ci vuole veramente impegnarsi, sacrificarsi e credere fino in fondo al progetto di Dio. Amen. Signore, ti voglio ringraziare questa mattina perché tu non ti sei schifiato della piaga dell'uomo, della perversione, del cuore insanabilmente maligno, dell'essere ribelli, dell'essere autoreferenziali, ma continui ad amare di un amore immenso tutta l'umanità. E io ti chiedo, Signore, che possiamo sentire questo tuo dolore, che diventa solidarietà, che diventa sensibilità a chi ha problemi, che diventa veramente attenzione agli ultimi, che diventa non discriminazione razziale, neanche culturale, ma che diventa accoglienza, amore. E vogliamo dirti che prima di tutto vogliamo impegnarci a guarire da tutto quel dolore che ci ha segnato e che ci ha portato a farci i fatti nostri, anziché i fatti tuoi o i fatti della Chiesa, che poi sono la stessa cosa. E a camminare tante volte secondo quello che ci piace, sentiamo, anziché quello che è necessario fare. Tu hai progettato che si faccia per il bene personale e di gruppo, Signore. Ti confessiamo veramente questo fatto che non abbiamo sentito il peso tante volte della nostra malattia, oppure non l'abbiamo curata come si doveva, Signore. E questa mattina vogliamo credere che se tu hai un urlo di dolore e non di rassegnazione, vuol dire che c'è la soluzione, e questo già ci fa gioire, vuol dire che c'è l'alternativa, vuol dire che ci può essere un balsamo in Galad, vuol dire che ci può essere un medico, vuol dire che ci può essere qualcosa, qualcuno, vuol dire che ci può essere il tuo spirito a guarirci, a trasformarci, a far sì che non rimaniamo bloccati dalla nostra piaga. Grazie perché in questo momento il tuo spirito sta ancora guarendo, sta toccando, sta dando un'alternativa, una speranza, una prospettiva nuova a ognuno di quelli che si sono rassegnati alla loro piaga. Ma ancora ti sta dando un mandato il Signore di diventare un riparatore di brecce, un restauratore di rovine, perché veramente possa essere edificato quello che è crollato, perché la Chiesa possa ritornare allo splendore con cui Dio la immagina, perché possa veramente risplendere ed essere come una città posta sopra il monte Sion, quel luogo dove tutti accorreranno, perché la presenza di Dio è più forte di qualunque altra cosa. Mentre la tua piaga guarirà, diventerai sempre più capace di attirare le persone a Cristo, non a te. Sì, si avvicineranno a te, ma attraverso di te c'è un portale che li porterà a Cristo. C'è lo Spirito Santo che li condurrà a una guarigione vera. Grazie, Padre, per tutto questo. Nel nome di Cristo. Amen. Amen. Amen.